Il nostro programma di Enrico Malatesta, incluso ne L'anarchia di Enrico Malatesta, lettura di Mela Boev. Noi non abbiamo novità da dire. La propaganda non è e non può essere che la ripetizione continua, instancabile di quei principi che debbono servirci da guida nella condotta che dobbiamo seguire nelle varie contingenze della vita. Ripeteremo dunque, con parole più o meno differenti, ma con fondo costante, il nostro vecchio programma socialista, anarchico, rivoluzionario. Noi crediamo che la più gran parte dei mali che affliggono gli uomini dipende dalla cattiva organizzazione sociale e che gli uomini, volendo e sapendo, possono distruggerli. La società attuale è il risultato delle lotte secolari che gli uomini hanno combattuto tra di loro, non comprendendo i vantaggi che potevano venire a tutti dalla cooperazione e dalla solidarietà, vedendo in ogni altro uomo, salvo al massimo i più vicini per vincoli di sangue, un concorrente ed un nemico, han cercato di accaparrare ciascun per sé la più grande quantità di godimenti possibili, senza curarsi degli interessi degli altri. Data la lotta, naturalmente i più forti o i più fortunati dovevano vincere e in vario modo sottoporre ed opprimere i vinti. Fino a che l'uomo non fu capace di produrre di più di quello che bastava strettamente al suo mantenimento, i vincitori non potevano che fugare o massacrare i vinti ed impossessarsi degli alimenti da essi raccolti. Poi, quando con la scoperta della pastorizia e dell'agricoltura un uomo potette produrre più di ciò che gli occorreva per vivere, i vincitori trovarono più conveniente ridurre i vinti in schiavitù e farli lavorare per loro. Più tardi, i vincitori si avvisarono che era più comodo, più produttivo e più sicuro sfruttare il lavoro altrui con un altro sistema: ritenere per sé la proprietà esclusiva della terra e di tutti i mezzi di lavoro e lasciar nominalmente liberi gli spogliati, i quali poi, non avendo mezzi di vivere, erano costretti a ricorrere ai proprietari ed a lavorare per conto loro, ai patti che essi volevano. Così, man mano, attraverso tutta una rete complicatissima di lotte di ogni specie, invasioni, guerre, ribellioni, repressioni, concessioni strappate, associazioni di vinti unitisi per la difesa e di vincitori unitisi per l'offesa, si è giunti allo stato attuale della società, in cui alcuni detengono ereditariamente la terra e tutta la ricchezza sociale, mentre la grande massa degli uomini, diseredata di tutto, è sfruttata ed oppressa dai pochi proprietari. Da questo dipende lo stato di miseria in cui si trovano generalmente i lavoratori e tutti i mali che dalla miseria derivano: ignoranza, delitti, prostituzione, deperimento fisico, abiezione morale, morte prematura. Da questo il governo, la quale, fornita di mezzi materiali di repressione, ha missione di legalizzare e difendere i proprietari contro le rivendicazioni dei proletari. E poi si serve della forza che ha per creare a se stessa dei privilegi e sottomettere, se può, alla supremazia anche la stessa classe proprietaria. Da questo la costituzione di un'altra classe speciale, il clero, la quale con una serie di favole sulla volontà di Dio, sulla vita futura, eccetera, cerca di indurre gli oppressi a sopportare docilmente l'oppressore. E dal pari del governo, oltre di fare gli interessi dei proprietari, fa anche i suoi propri. Da questo la formazione di una scienza ufficiale, che è in tutto ciò che può servire agli interessi dei dominatori, la negazione della scienza vera. Da questo lo spirito patriottico, gli odi di razza, le guerre e le paci armate, più disastrose delle guerre stesse. Da questo l'amore trasformato in turpe mercato, da ciò l'odio più o meno larvato, la rivalità, il sospetto fra tutti gli uomini, l'incertezza e la paura per tutti. Tale stato di cose noi vogliamo radicalmente cambiare E poiché tutti questi mali derivano dalla ricerca del benessere fatta da ciascuno per conto suo e contro tutti, noi vogliamo rimediarvi sostituendo all'odio l'amore, alla concorrenza la solidarietà, alla ricerca esclusiva del proprio benessere la cooperazione e all'imposizione la libertà, alla menzogna religiosa e pseudo-scientifica la verità. Dunque, primo. Abolizione della proprietà privata della terra, delle materie prime e degli strumenti di lavoro, perché nessuno abbia il mezzo di vivere sfruttando il lavoro altrui, e tutti, avendo garantiti i mezzi per produrre e vivere, siano veramente indipendenti e possano associarsi agli altri liberamente per l'interesse comune e conformemente alle proprie simpatie. 2. Abolizione del governo e di ogni potere che faccia la legge e la imponga agli altri. Quindi, abolizione di monarchie, repubbliche, parlamenti, eserciti, polizie, magistratura ed ogni qualsiasi istituzione dotata di mezzi coercitivi. 3. Organizzazione della vita sociale per opera di libere associazioni e federazioni di produttori e di consumatori, fatte e modificate secondo la volontà dei componenti, guidati dalla scienza e dall'esperienza e liberi da ogni imposizione che non derivi dalle necessità naturali a cui ognuno, vinto dal sentimento stesso della necessità ineluttabile, volontariamente si sottomette. 4. Garantiti i mezzi di vita, di sviluppo, di benessere ai fanciulli e da tutti coloro che sono impotenti a provvedere a loro stessi. 5. Guerra alle religioni e a tutte le menzogne, anche se si nascondono sotto il manto della scienza. Istruzione scientifica per tutti e fino ai suoi gradi più elevati. 6. Guerra al patriottismo, abolizione delle frontiere, fratellanza fra tutti i popoli. 7. Ricostruzione della famiglia, in quel modo che risulterà dalla pratica dell'amore libero da ogni vincolo legale, da ogni oppressione economica o fisica, da ogni pregiudizio religioso. Questo è il nostro ideale. Abbiamo esposto a sommi capi qual è lo scopo che vogliamo raggiungere, qual è l'ideale per il quale lottiamo. Ma non basta desiderare una cosa. Se si vuole ottenerla davvero, bisogna impiegare i mezzi adatti al suo conseguimento. E questi mezzi non sono arbitrari, ma derivano necessariamente dal fine cui si mira e dalle circostanze nelle quali si lotta, giacché, ingannandosi sulla scelta dei mezzi, non si raggiungerebbe il fine propostosi, ma un altro, magari opposto, che sarebbe conseguenza naturale, necessaria, dei mezzi operati. Chi si mette in cammino e sbaglia strada non va dove vuole, ma dove lo porta la strada percorsa. Occorre dunque dire quali sono i mezzi che, secondo noi, conducono allo scopo prefissoci e che noi intendiamo adoperare. Il nostro ideale non è di quelli il cui conseguimento dipende dall'individuo, considerato isolatamente. Si tratta di cambiare il modo di vivere in società, di stabilire tra gli uomini rapporti di amore e solidarietà, di conseguire la pienezza dello sviluppo materiale, morale e intellettuale, non per un individuo solo, non per i membri di una data classe o di un dato partito, ma per tutti quanti gli esseri umani. E questa non è cosa che si possa imporre con la forza, ma deve sorgere dalla coscienza illuminata di ciascuno ed attuarsi mediante il libero conseguimento di tutti. Nostro primo compito, quindi, deve essere quello di persuadere la gente. Bisogna che noi richiamiamo l'attenzione degli uomini sui mali che soffrono e sulla possibilità di distruggerli. Bisogna che suscitiamo in ciascuno la simpatia per i mali altrui e il desiderio vivo del bene per tutti. A chi ha fame e freddo, noi mostreremo come sarebbe possibile e facile assicurare a tutti la soddisfazione dei bisogni materiali. A chi è oppresso e vilipeso, noi diremo come si può vivere felicemente in una società di liberi ed uguali. A chi è tormentato dall'odio e dal rancore, noi additeremo la via per raggiungere, amando i propri simili, la pace e la gioia del cuore. E quando saremo riusciti a far nascere nell'animo degli uomini il sentimento di ribellione contro i mali ingiusti e inevitabili di cui si soffre nella società presente, e da far comprendere quali sono le cause di questi mali e come dipenda dalla volontà umana l'eliminarli, quando avremo ispirato il desiderio vivo, prepotente, di trasformare la società per il bene di tutti, allora i convinti, per impulso proprio e per la spinta di coloro che li han preceduti nella convinzione, si uniranno e vorranno e potranno attuare i comuni ideali. Sarebbe, lo abbiamo già detto, assurdo ed in contraddizione col nostro scopo il voler imporre la libertà, l'amore fra gli uomini, lo sviluppo integrale di tutte le facoltà umane per mezzo della forza. Bisogna dunque contare sulla libera volontà degli altri e la sola cosa che possiamo fare è quella di provocare il formarsi e il manifestarsi di detta volontà. Ma sarebbe però egualmente assurdo e contrario al nostro scopo l'ammettere che coloro i quali non la pensano come noi ci impediscano di attuare la nostra volontà, sempre che essa non leda il loro diritto ad una libertà uguale alla nostra. Libertà, dunque, per tutti, di propagare ed sperimentare le proprie idee, senza altro limite che quello che risulta naturalmente dall'eguale libertà di tutti. Ma a questo si oppongono, e si oppongono con la forza brutale, coloro che sono i beneficiari degli attuali privilegi e dominano e regolano tutta la vita sociale presente. Essi hanno in mano tutti i mezzi di produzione e quindi sopprimono non solo la possibilità di sperimentare nuovi modi di convivenza sociale, non solo il diritto dei lavoratori di vivere liberamente col proprio lavoro, ma anche lo stesso diritto all'esistenza, e obbligano chi non è proprietario a lasciarsi sfruttare ed opprimere se non vuole morire di fame. Essi hanno polizie, magistrature, eserciti, creati appositamente per difendere i loro privilegi, e perseguitano, incarcerano, massacrano coloro che oggi tengono sottoposti, lasciando da parte l'esperienza storica, la quale dimostra che mai una classe privilegiata si è spogliata in tutto o in parte dei suoi privilegi e mai un governo ha abbandonato il potere se non vi è stato obbligato dalla forza. Bastano i fatti contemporanei per convincere chiunque che la borghesia ed i governi intendono impiegare la forza materiale per difendersi non solo contro l'espropriazione totale, ma anche contro le più piccole pretese popolari, e sono pronti sempre alle più atroci persecuzioni, ai più sanguinosi massacri. Risulta, da quanto abbiamo detto, che noi dobbiamo lavorare per risvegliare negli oppressi il desiderio vivo di una radicale trasformazione sociale e persuaderli che, unendosi, essi hanno la forza di vincere. Dobbiamo propagare il nostro ideale e preparare le forze morali e materiali necessarie a vincere le forze nemiche ed a organizzare la nuova società. E quando avremo la forza sufficiente, dobbiamo, profittando delle circostanze favorevoli che si producono o creandole noi stessi, fare la rivoluzione sociale, abbattendo con la forza il governo, espropriando con la forza il governo, espropriando con la forza i proprietari, mettendo in comune i mezzi di vita e di produzione ed impedendo che nuovi governi vengano ad imporre la loro volontà ed ad ostacolare la riorganizzazione sociale fatta direttamente dagli interessati. Tutto questo però è meno semplice di quello che potrebbe a prima giunta parere. Noi abbiamo da fare con gli uomini, quali sono nell'attuale società, in condizioni morali e materiali disgraziatissime, e ci inganneremmo pensando che basta la propaganda per elevarli a quel grado di sviluppo intellettuale e morale che è necessario all'attuazione dei nostri ideali. Tra l'uomo e l'ambiente sociale vi è un'azione reciproca. Gli uomini fanno la società come essa è, e la società fa gli uomini come essi sono, e da ciò risulta una specie di circolo vizioso. Per trasformare la società bisogna trasformare gli uomini e per trasformare gli uomini bisogna trasformare la società. La miseria abbruttisce l'uomo e per distruggere la miseria bisogna che gli uomini abbiano coscienza e volontà. La schiavitù educa gli uomini ad essere schiavi e per liberarsi dalla schiavitù v'è bisogno di uomini aspiranti a libertà. L'ignoranza fa sì che gli uomini non conoscano le cause dei loro mali e non sappiano rimediarvi. E per distruggere l'ignoranza bisogna che gli uomini abbiano il tempo e il modo di istruirsi. Il governo abitua la gente a subire la legge ed a credere che la legge sia necessaria alla società. E per abolire il governo bisogna che gli uomini siano persuasi della sua inutilità e del suo danno. Come uscire da questo circolo vizioso? Fortunatamente, la società attuale non è stata formata dalla volontà illuminata di una classe dominante che abbia potuto ridurre tutti i dominati a strumenti passivi ed incoscienti dei suoi interessi. Essa è il risultato di mille lotte intestine, di mille fattori naturali ed umani agenti casualmente senza criteri direttivi. E quindi non vi sono divisioni nette tra gli individui né tra le classi. Infinite sono le varietà di condizioni materiali, infiniti i gradi di sviluppo morale ed intellettuale e non sempre, diremmo quasi molto raramente, il posto che uno occupa in società corrisponde alle sue aspirazioni. Spesso alcuni cadono in condizioni inferiori a quelle a cui sono abituati, ed altri, per circostanze eccezionalmente favorevoli, riescono ad elevarsi a condizioni superiori a quelle in cui sono nati. Una parte notevole del proletariato è già arrivata ad uscire dallo stato di miseria assoluta, abbruttente, o non ha mai potuto esservi ridotta. Nessun lavoratore o quasi nessuno si trova nello stato di incoscienza completa, di completa acquiescenza alle condizioni che gli fanno i padroni. E le stesse istituzioni, quali sono state prodotte dalla storia, contengono delle contraddizioni organiche che sono come dei germi di morte, i quali, sviluppandosi, producono la dissoluzione dell'istituzione e la necessità della trasformazione. Da ciò la possibilità del progresso, ma non la possibilità di portare, per mezzo della propaganda, tutti gli uomini al livello necessario perché vogliano e facciano l'anarchia, senza un'anteriore graduale trasformazione dell'ambiente. Il progresso deve camminare contemporaneamente, parallelamente, negli individui e nell'ambiente. Dobbiamo profittare di tutti i mezzi, di tutte le possibilità, di tutte le occasioni che ci lascia l'ambiente attuale per agire sugli uomini e sviluppare la loro coscienza e i loro desideri. Dobbiamo utilizzare tutti i progressi avvenuti nella coscienza degli uomini per indurli a reclamare ed imporre quelle maggiori trasformazioni sociali che sono possibili e che meglio servono ad aprire la via a progressi ulteriori. Noi non dobbiamo aspettare di poter fare l'anarchia ed intanto limitarci alla semplice propaganda. Se facessimo così, presto avremmo esaurito il campo. Avremmo convertiti, cioè, tutti quelli che nell'ambiente attuale sono suscettibili di comprendere ed accettare le nostre idee e la nostra ulteriore propaganda resterebbe sterile. O se delle trasformazioni d'ambiente elevassero nuovi strati popolari alla possibilità di ricevere idee nuove, ciò avverrebbe senza l'opera nostra, forse contro l'opera nostra, e quindi con pregiudizio delle nostre idee. Noi dobbiamo cercare che il popolo, nella sua totalità o nelle sue varie frazioni, pretenda, imponga, prenda da sé tutti i miglioramenti, tutte le libertà che desidera, mano a mano che giunge a desiderarle e ha la forza di imporle. E propagando sempre tutto intero il nostro programma e lottando sempre per la sua attuazione integrale, dobbiamo spingere il popolo a pretendere ed imporre sempre di più fino a che non ha raggiunto l'emancipazione completa. L'oppressione che più direttamente preme sui lavoratori è che la causa principale di tutte le soggezioni morali e materiali cui i lavoratori sottostanno è l'oppressione economica, vale a dire lo sfruttamento che i padroni ed i commercianti esercitano su di loro grazie all'accaparramento di tutti i grandi mezzi di produzione e di scambi. Per sopprimere radicalmente e senza pericolo di ritorno questa oppressione, occorre che il popolo tutto sia convinto del diritto che esso ha all'uso dei mezzi di produzione e che attui questo suo diritto primordiale, espropriando i detentori del suolo e di tutte le ricchezze sociali e mettendo quello e queste a disposizione di tutti. Ma si può ora stesso metter mano a questa espropriazione? Si può oggi passare direttamente, senza gradi intermedi, dall'inferno in cui si trova ora il proletariato al paradiso della proprietà comune? La prova che il popolo non è ancora capace di espropriare i proprietari sta nel fatto che non li espropria. Che cosa bisogna fare nel mentre che arrivi il giorno dell'espropriazione? Compito nostro è quello di preparare il popolo moralmente e materialmente a questa necessaria espropriazione e di tentarla e ritentarla ogni volta che una scossa rivoluzionaria ce ne presenta l'occasione, fino al trionfo definitivo. Ma in che modo possiamo preparare il popolo? In che modo preparare le condizioni che rendono possibile non solo il fatto materiale dell'espropriazione, ma l'utilizzazione a vantaggio di tutti della ricchezza comune? Abbiamo detto antecedentemente che la sola propaganda parlata o scritta è impotente a conquistare alle nostre idee tutta quanta la grande massa popolare. Occorre un'educazione pratica, la quale sia a volta causa ed effetto di una graduale trasformazione dell'ambiente. Occorre che a mano che si sviluppano nei lavoratori il senso di ribellione contro le ingiuste ed inutili sofferenze di cui sono vittime ed il desiderio di migliorare le loro condizioni, essi, uniti e solidali tra loro, lottino per il conseguimento di quel che desiderano. E noi, e come anarchici e come lavoratori, dobbiamo provocarli ed incoraggiarli alla lotta e lottare con loro. Ma sono possibili in regime capitalistico questi miglioramenti? Sono essi utili dal punto di vista della futura emancipazione integrale dei lavoratori? Qualunque siano i risultati pratici della lotta per i miglioramenti immediati, l'utilità principale sta nella lotta stessa. Con essa gli operai imparano ad occuparsi dei loro interessi di classe, imparano che il padrone ha interessi opposti ai loro e che essi non possono migliorare le loro condizioni ed anche meno emanciparsi se non unendosi e diventando più forti dei padroni. Se riescono ad ottenere quello che vogliono, staranno meglio, guadagneranno di più, lavoreranno meno, avranno più tempo e più forza per riflettere alle cose che loro interessano e sentiranno subito desideri maggiori, bisogni maggiori. Se non riescono, saranno condotti a studiare le cause dell'insuccesso ed a riconoscere la necessità di maggiore unione, di maggiore energia e comprenderanno infine che a vincere sicuramente e definitivamente occorre distruggere il capitalismo. La causa della rivoluzione, la causa dell'elevamento morale del lavoratore e della sua emancipazione, non possono che guadagnare dal fatto che i lavoratori si uniscono e lottano per i loro interessi. Ma, ancora una volta, è possibile che i lavoratori riescano nell'attuale stato di cose a migliorare realmente le loro condizioni? Ciò dipende dal concorso di un'infinità di circostanze. Malgrado ciò che dicono alcuni, non esiste una legge naturale, legge dei salari, la quale determina la parte che va al lavoratore sul prodotto del suo lavoro. O se legge si vuol formulare, essa non potrebbe essere che questa. Il salario non può scendere normalmente al di sotto di quel tanto che è necessario alla vita, né può normalmente salire da non lasciare nessun profitto al padrone. È chiaro che nel primo caso gli operai morrebbero e quindi non riscuoterebbero più salario, e nel secondo i padroni cesserebbero dal far lavorare e quindi non pagherebbero più i salari. Ma tra questi due estremi impossibili vi sono un'infinità di gradi che vanno dalle condizioni quasi animalesche di gran parte dei lavoratori agricoli fino a quelle quasi decenti degli operai dei buoni mestieri nelle grandi città. Il salario, la lunghezza della giornata e tutte le altre condizioni del lavoro sono il risultato della lotta tra padroni e lavoranti. Quelli cercano di dare ai lavoratori il meno che possono e di farli lavorare fino ad esaurimento completo. Questi cercano o dovrebbero cercare di lavorare meno e guadagnare il più che possono. Dove i lavoratori si contentano di tutto o, anche essendo scontenti, non sanno opporre valida resistenza ai padroni, sono presto ridotti a condizioni animalesche di vita. Dove invece essi hanno un concetto alquanto elevato del modo come dovrebbero vivere degli esseri umani e sanno unirsi e mediante il rifiuto del lavoro e la minaccia latente o esplicita di rivolta imporre rispetto ai padroni, là essi sono trattati in modo relativamente sopportabile, in modo che può dirsi che il salario dentro certi limiti è quello che l'operaio, non come individuo si intende, ma come classe, pretende. Lottando dunque, resistendo contro i padroni, i lavoratori possono impedire fino ad un certo punto che le loro condizioni peggiorino ed anche ottenere dei miglioramenti reali. E la storia del movimento operaio ha già dimostrato questa verità. Bisogna però non esagerarsi la portata di questa lotta combattuta tra operai e padroni sul terreno esclusivamente economico. I padroni possono cedere e spesso cedono innanzi alle esigenze operaie energicamente espresse fino a quando non si tratti di pretese troppo grosse. Ma quando gli operai incominciassero, ed è urgente che incomincino, a pretendere un tale trattamento che assorbirebbe tutto il profitto dei padroni e riuscirebbe così ad un'espropriazione indiretta, è certo che i padroni appellerebbero il governo al loro soccorso e cercherebbero di costringere con la violenza gli operai a restare nella loro posizione di schiavi salariati. Ed anche prima, ben prima, che gli operai potessero pretendere di ricevere in compenso del loro lavoro l'equivalente di tutto ciò che hanno prodotto, la lotta economica diventa impotente a continuare a produrre il miglioramento delle condizioni dei lavoratori. Gli operai producono tutto e senza di loro non si può vivere. Quindi sembrerebbe che rifiutando il lavoro essi potessero imporre tutto ciò che vogliono. Ma l'unione di tutti i lavoratori, anche di un sol mestiere, anche di un sol paese, è difficile da ottenere. Ed anche all'unione degli operai si oppone l'unione dei padroni. Gli operai vivono alla giornata e se non lavorano presto mancano di pane, mentre i padroni dispongono mediante il denaro di tutti i prodotti già accumulati e quindi possono tranquillamente aspettare che la fame abbia ridotti a discrezione i loro salariati. L'invenzione o l'introduzione di nuove macchine rende inutile l'opera di un gran numero di operai ed accresce il grande esercito dei disoccupati che la fame costringe a vendersi a qualunque condizione. L'immigrazione apporta subito nei paesi dove gli operai riescano a star meglio delle folle di lavoratori famelici che, volendo o no, offrono ai padroni il modo di ribassare i salari. E tutti questi fatti, derivanti necessariamente dal sistema capitalistico, riescono a controbilanciare il progresso della coscienza e della solidarietà operaia. Spesso camminano più rapidamente di questo progresso e lo arrestano e lo distruggono. Presto, dunque, si presenta per gli operai che intendono emanciparsi o anche solo migliorare seriamente le loro condizioni la necessità di difendersi contro il governo, la necessità di attaccare il governo, il quale, legittimando il diritto di proprietà e sostenendolo con la forza brutale, costituisce una barriera innanzi al progresso che bisogna abbattere con la forza se non si vuole restare indefinitivamente nello stato attuale e peggio. Dalla lotta economica bisogna passare alla lotta politica, cioè alla lotta contro il governo. Ed invece di opporre ai milioni di capitalisti gli scarsi centesimi a stento accumulati dagli operai, bisogna opporre ai fucili e dai cannoni che difendono la proprietà quei mezzi migliori che il popolo potrà trovare per vincere la forza con la forza. Per lotta politica intendiamo la lotta contro il governo. Governo è l'insieme di quegli individui che detengono il potere, comunque acquistato, di far la legge ed imporla ai governati, cioè al pubblico. Conseguenza dello spirito di dominio e della violenza con cui alcuni uomini si sono imposti agli altri, esso è, nello stesso tempo, creatore e creatura del privilegio e suo difensore naturale. Erroneamente si dice che il governo compie oggi la funzione di difensore del capitalismo, ma che, abolito il capitalismo, esso diventerebbe rappresentante e gerente degli interessi generali. Prima di tutto, il capitalismo non si potrà distruggere se non quando i lavoratori, cacciato il governo, prendano possesso della ricchezza sociale ed organizzano la produzione ed il consumo nell'interesse di tutti, da loro stessi, senza aspettare l'opera di un governo, il quale, anche a volerlo, non sarebbe capace di farlo. Ma v'è di più. Se il capitalismo fosse distrutto e si lasciasse sussistere un governo, questo, mediante la concessione di ogni sorta di privilegi, lo creerebbe di nuovo, poiché non potendo contentar tutti, avrebbe bisogno di una classe economicamente potente che lo appoggi in cambio della protezione legale e materiale che riceve. Per conseguenza, non si può abolire il privilegio e stabilire solidamente e definitivamente la libertà e l'uguaglianza sociale se non abolendo il governo. Non questo o quel governo, ma l'istituzione stessa del governo. Però, in questo, come in tutti i fatti di interesse generale, più che in qualunque altro, occorre il consenso della generalità. E perciò dobbiamo sforzarci di persuadere la gente che il governo è inutile e dannoso e che si può vivere meglio senza governo. Ma, come abbiamo già ripetuto, la sola propaganda è impotente a convincere tutti e se noi volessimo limitarci solo a predicare contro il governo, aspettando altrimenti inerti il giorno in cui il pubblico sarà convinto della possibilità ed utilità di abolire completamente ogni specie di governo, quel giorno non verrebbe mai. Sempre predicando contro ogni specie di governo, sempre reclamando la libertà integrale, noi dobbiamo favorire tutte le lotte per le libertà parziali, convinti che nella lotta si impara a lottare e che incominciando a gustare un po' di libertà si finisce col volerla tutta. Noi dobbiamo essere sempre col popolo. E quando non riusciamo a fargli pretendere molto, cercare che almeno cominci a pretendere qualcosa. E dobbiamo sforzarci perché apprenda, poco o molto che voglia, a volerlo conquistare da sé. E tenga in odio ed in disprezzo chiunque sta o vuole andare al governo. Noi, poiché il governo tiene oggi il potere di regolare, mediante le leggi, la vita sociale ed allargare o restringere la libertà dei cittadini, noi, non potendo ancora strappargli questo potere, dobbiamo cercare di diminuirglielo e di obbligarlo a farne l'uso meno dannoso possibile. Ma questo lo dobbiamo fare stando sempre fuori e contro il governo, premendo su di lui mediante l'agitazione della piazza, minacciando di prendere per forza quello che si reclama. Mai dobbiamo accettare una qualsiasi funzione legislativa, sia essa generale o locale, poiché facendo così diminuiremmo l'efficacia della nostra azione e tradiremmo l'avvenire della nostra causa. La lotta contro il governo si risolve, in ultima analisi, in lotta fisica, materiale. Il governo fa la legge. Esso dunque deve avere una forza materiale, esercito e polizia per imporre la legge, poiché altrimenti non vi ubbidirebbe che chi vuole, ed essa non sarebbe più legge, ma una semplice proposta che ciascuno è libero di accettare e di respingere. Ed i governi questa forza l'hanno e se ne servono per potere, con leggi, fortificare il loro dominio e fare gli interessi delle classi privilegiate, opprimendo e sfruttando i lavoratori. Limite all'oppressione del governo è la forza che il popolo si mostra capace di opporgli. Vi può essere conflitto aperto o latente, ma conflitto v'è sempre, perché il governo non si arresta dinanzi al malcontento e alla resistenza popolare, se non quando sente il pericolo dell'insurrezione. Quando il popolo sottostà docilmente alla legge o la protesta è debole e platonica, il governo fa i comodi suoi, senza curarsi dei bisogni popolari. Quando la protesta diventa viva, insistente, minacciosa, il governo, secondo che è più o meno illuminato, cede o reprime. Ma sempre si arriva all'insurrezione. Perché se il governo non cede, il popolo finisce col ribellarsi. E se il governo cede, il popolo acquista fiducia in sé e pretende sempre di più, fino a che l'incompatibilità fra la libertà e l'autorità diventa evidente e scoppia il conflitto violento. È necessario dunque prepararsi moralmente e materialmente perché allo scoppio della lotta violenta la vittoria resti al popolo. L'insurrezione vittoriosa è il fatto più efficace per l'emancipazione popolare, poiché il popolo, scosso il giogo, diventa libero di darsi quelle istituzioni che egli crede migliori, e la distanza che passa tra la legge, sempre in ritardo, ed il grado di civiltà a cui è arrivata la massa della popolazione è varcata d'un salto. L'insurrezione determina la rivoluzione, cioè il rapido attuarsi delle forze latenti accumulate durante la precedente evoluzione. Tutto sta in ciò che il popolo è capace di volere. Nelle insurrezioni passate, il popolo, inconscio delle ragioni vere dei suoi mali, ha voluto sempre molto poco e molto poco ha conseguito. Che cosa vorrà nella prossima insurrezione? Ciò dipende in parte dalla nostra propaganda e dall'energia che noi sapremo spiegare. Noi dovremmo spingere il popolo ad espropriare i proprietari e mettere in comune la roba, ad organizzare la vita sociale da se stesso mediante associazioni liberamente costituite, senza aspettare gli ordini di nessuno e rifiutando di nominare o riconoscere qualsiasi governo, qualsiasi corpo che pretenda al diritto di far la legge e di imporre agli altri la sua volontà. E se la massa del popolo non risponderà all'appello nostro, noi dovremo, in nome del diritto che abbiamo di essere liberi, anche se gli altri vogliono restare schiavi, e per l'efficacia dell'esempio, attuare da noi quanto più potremo delle nostre idee, e non riconoscere il nuovo governo, e mantenere viva la resistenza, e far sì che i comuni dove le nostre idee saranno simpaticamente accolti respingano ogni ingerenza governativa e si ostinino a voler vivere a modo loro. Noi dovremo soprattutto opporci con tutti i mezzi alla ricostruzione della polizia e dell'esercito e approfittare dell'occasione propizia per eccitare i lavoratori allo sciopero generale con quelle maggiori pretese che a noi riesca ad indurli ad avere. E comunque vadano le cose, continuare sempre a lottare, senza un istante di interruzione, contro i proprietari e contro i governanti, avendo sempre in vista l'emancipazione completa, economica, politica, morale, di tutta quanta l'umanità. Noi vogliamo dunque abolire radicalmente la dominazione e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Noi vogliamo che gli uomini, affratellati da una solidarietà cosciente e voluta, cooperino tutti volontariamente al benessere di tutti. Noi vogliamo che la società sia costituita allo scopo di fornire a tutti gli esseri umani i mezzi per raggiungere il medesimo benessere possibile, il massimo possibile sviluppo morale e materiale. Noi vogliamo per tutti pane, libertà, amore, scienza. E per raggiungere questo scopo supremo, noi crediamo necessario che i mezzi di produzione siano a disposizione di tutti e che nessun uomo o gruppo di uomini possa obbligare gli altri a sottostare alla sua volontà, né esercitare la sua influenza altrimenti che con la forza della ragione e dell'esempio. Dunque, espropriazione dei detentori del suolo e del capitale a vantaggio di tutti ed abolizione del governo. Ed aspettando che questo si possa fare, propaganda dell'ideale, organizzazione delle forze popolari, lotta continua, pacifica o violenta, secondo le circostanze, contro il governo e contro i proprietari, per conquistare quanto più si può di libertà e di benessere per tutti.